Capitolo 13.
Aveva una veste di pelo di cammello e una cintura di cuoio ai fianchi. Si nutriva di locuste di miele selvatico. Giovanni 3.
11 maggio dell'anno 1300 di Nostro Signore. Chi mi legge non avrà mai visto e forse nemmeno sentito nominare la grande foresta di Umbra che copre la sommità del Gargano. Ebbene, non esiste qualcosa di simile in tutta Italia, eppure ho visto Vallombrosa, la selva Cimina e la pineta di Ravenna. Dicono i vecchi che 70-80 anni fa i boschi nel nostro paese ricoprivano un'estensione doppia dell'attuale. Non esito a crederlo, perché negli ultimi 20 ho visto con i miei occhi scomparire molte selve. I villani hanno scoperto che il grano sfama molto più delle castagne e si sono messi ad abbattere gli alberi di buona lena per creare spazio ai campi o almeno ai pascoli. I gentiluomini cortesi un tempo difendevano i boschi per salvaguardare la nobile attività della caccia e proteggere gli animali, ma quelli tra loro che contano ancora al giorno d'oggi hanno scoperto il pregio del denaro, indispensabile a difendere i feudi residui, e hanno abbandonato gli alberi ai commercianti di legname e ai carbonai. Dicono che presto non ci sarà alcuna selva in Italia. Ma, per quanto mi riguarda, credo che tra 500 o 1000 anni la foresta umbra esisterà ancora. I faggi sono troppo fitti per rendere agevole il trasporto del legno e troppo forte è il vigore della vegetazione per non rimarginare immediatamente le eventuali ferite. Soprattutto è da notare che le popolazioni più prossime alla foresta sono costituite da pescatori che, abbarbicati sulle scogliere, non hanno pensato mai di trasformarsi in coltivatori. Questa folta ed estesa foresta ha ben pochi sentieri praticabili che risultano di difficile orientamento. Il viandante sa solo che deve procedere in direzione di ponente finché non sarà possibile ridiscendere. È facilissimo in viaggio imbattersi in daini e caprioli, ma anche in linci e pantere, molto più raro incontrare un essere umano. Tuttavia, riuscivo con pazienza a trovare e sfruttare le scarse tracce e i ricoveri degli uccellatori, ottimi per passare la notte. E anche qui non è raro imbattersi in una tagliola, si spera non con il proprio piede, ma piuttosto per ammirarvi un grasso coniglio da fare arrosto. Ho impiegato 2 giorni per risalire il crinale, la notte completavo i miei appunti con la relazione, che ho riportato in precedenza, del mio infruttuoso viaggio a Vieste. In primavera la foresta d'Umbra, per quanto oscura, è ingentilita da 1000 fragranze. In montagna i narcisi fioriscono più tardi e sono più profumati e si frammischiano ai ciclamini, questi presenti tutto l'anno, ai nasturzi, alle calendule. Le piscine di acque scure, inaspettati piccoli stagni sui quali i faggi circostanti impediscono che batta mai il sole, ospitano i vistosi fiori bianchi dell'aglio e persino qualche ninfea. Il terzo giorno incominciai a preoccuparmi di essermi perso. Ormai sarei dovuto arrivare al crinale del monte. Raddoppiai la mia attenzione e scopersi delle incisioni sulla corteccia degli alberi, prima il numero 13 in caratteri latini e, dopo aver seguito una specie di sentiero ingombro di cespugli spinosi, il numero 12. Cominciavo ad avere un'idea sul significato di quei segni e non fui stupito di trovare poco oltre un albero marcato con il numero 11. Le selve intricate, come le montagne brulle, sono uno dei posti prescelti dagli eremiti, questi santi uomini che hanno scelto la solitudine come via d'accesso alla comunicazione con Dio. Nella pratica giornaliera dell'asceta occupa il primo luogo l'esercizio della Via Crucis. Chi non ha l'abilità o i mezzi per effigiarsi lungo un percorso accidentato le 13 stazioni, le indica almeno tracciando sulle rocce e gli alberi segni ben noti persino agli analfabeti. Avevo bisogno di informazioni sulla strada da compiere e mi sono messo a seguire le indicazioni della Passione di Nostro Signore. Non dubitavo che, a monte della prima stazione, avrei trovato il rifugio del Sant'Uomo. In leggera salita, il sentiero sfociava in una piccola radura nebbiosa. Io mi muovo sempre con delicatezza, ma penso che in ogni caso sarei giunto inosservato alle spalle della figura immersa in profonda meditazione davanti alla grande croce di legno massiccio che fronteggiava l'inizio del piccolo sentiero penitenziale da cui provenivo. L'eremita mi volgeva le spalle, in piedi a capo chino e cappuccio tirato sugli occhi, davanti alla grande coppia di tronchi grezzi che segnava l'inizio della Via Crucis. Alle spalle dell'uomo era un piccolo riparo di legno e fango. La figura del penitente era piuttosto insignificante. Indossava sandali allacciati al polpaccio con lunghe e consunte stringhe di cuoio e una specie di saio logoro di colore nocciola stretto in vita da una larga cintura anch'essa di cuoio grezzo. Dalla cintura pendeva una grossa chiave coperta di ruggine polverosa. Ad un tratto l'uomo si è voltato e mi ha colpito in lui qualcosa di familiare. Ma, nell'insieme del suo aspetto, ciò che mi ha fatto effetto maggiore è stata una enorme, deturpante, cicatrice che gli solcava la faccia diagonalmente, dai capelli fino al collo. Il suo saio, visto davanti, si è rivelato piuttosto una tunica di lana dalle maniche corte e mi è apparsa sul petto, scolorita, ma ancora distinguibile, la grande croce rossa. Eppure, ho avuto ancora un attimo d'esitazione nel riconoscere l'eremita, tanto era mutato, e solo nel gesto rapido che ha fatto per venirmi incontro ho ravvisato l'attendente Volfango. Non aveva avuto esitazione a riconoscermi, lui, il mio antico maestro. Sono sicuro che il suo primo impulso sia stato quello di abbracciarmi, ma, ad un passo da me, si è frenato e mi ha contemplato a lungo. Poi ha parlato, con una certa freddezza. Sapevo che non eri morto, ragazzo. Immaginavo che un giorno ti avrei incontrato. Io non ne ero certo. Ho risposto, sono passati, dall'ultima volta che ti ho visto, tanti anni. Infatti, era davvero passato molto tempo, anche se Volfango mi chiamava ancora ragazzo. Lasciato l'ordine, avevo voluto dimenticare tutto quanto lo riguardasse. Tanti anni fa, anch'io, come Abdul El Aziz, avevo pensato di chiedere al procuratore delle mie origini. Soltanto, ci avevo messo dei mesi prima di decidermi a questo passo, perché non osavo. Il procuratore aveva incominciato a darmi lezione ormai più assiduamente. Di rado, in verità, sugli argomenti che mi interessavano di più, quali la vera scienza o la divinazione, perché non mi considerava del tutto maturo, una volta mi disse esplicitamente: una conoscenza prematura e imperfetta sarebbe pericolosissima per te e per gli altri, e tuttavia, qualcosa mi aveva insegnato. In ogni caso mi aveva dato lezioni che non s'apprendono all'università di Bologna o Padova. Avevo imparato molto sugli astri e il loro movimento, sui vegetali e i veleni, sulla nobile alchimia. Mi era stato poi insegnato quasi tutto sui numeri. Non già la scienza del far di conto dei bottegai, ma le meraviglie per cui sommando in progressione tutti i numeri dispari si ha la serie dei quadrati di tutti i numeri, per cui i triangoli e i rettangoli hanno a volte lati in proporzioni esatte come 3, 4, 5 oppure 5, 12, 13. Dalla matematica cominciavo ad imparare la musica, scoprendo che si trattava in definitiva della stessa cosa, in quanto la musica non è altro che il suono, quando è contenuto nelle proporzioni esatte delle serie giuste dei numeri. In effetti, a poco imparavo che non esistono diverse scienze, ma un'unica scienza con diversi aspetti, e scoprivo che affrontando singolarmente il particolare, si poteva arrivare all'universale. Mi era ancora tenuta nascosta la scrittura. Secondo il maestro, a differenza di quello che pensano i profani, si tratta di una conoscenza inquietante e pericolosa, da non maneggiare con superficialità, in quanto codifica in simboli gli uomini e gli eventi e quindi li può piegare e dominare. Frequentando ormai più assiduamente il maestro, avevo acquistato quel tanto di familiarità per il che, un giorno, infine, con voce strozzata mi riuscì a porgergli la domanda sulle mie origini. È una cosa vergognosa. Proruppi. Un muscolo guizzò sulla faccia del procuratore. Tu, devi tacere. Non sei altro che un pavoncello presuntuoso, un ragazzaccio maleducato e ambizioso. Tu credi di essere religioso e non sai neanche abbozzare una preghiera decente al Creatore, valoroso perché hai un po' di forza fisica e non hai mai affrontato un cimento davvero pericoloso. Tu aspiri alla conoscenza come un bambino ai dolci con cui riempirsi la pancia, per puro egoismo. Quel poco che hai imparato con la prontezza con cui un pappagallo ben ammaestrato impara a recitare le facezie, io te l'ho insegnato. La benevolenza del destino che ti è stata concessa non ha scalfito la tua scorza ingrata e ti ha reso solo più viziato. Ma c'è qui chi è pronto a ricacciarti nel fango da cui provieni. Mettiti in ginocchio, bastardo. Molte volte ho ripensato alle parole di mio padre, che ricordo distintamente dalla prima all'ultima. Nonostante quel che diceva, parlava con calma piatta, senza alzare la voce. Mi aveva voluto provocare di proposito. In quel momento, certo, non feci nessuna analisi di quanto ascoltavo. Per la prima volta, non sarebbe stata l'ultima, nella mia vita, un velo purpureo è sceso ad annebbiarmi la vista. Credo di averne già riferito in precedenza. In questi, per fortuna rari, sventurati momenti, io perdo completamente il controllo e, a volte, persino la memoria di ciò che commetto. Colpii il procuratore in faccia, con forza. Credo che qualunque altro uomo sarebbe stato scaraventato a terra. Il cavaliere invece barcollò appena, mentre una chiazza rossa gli si disegnava lentamente sul viso pallido. Il mio gesto mi fece ritornare la freddezza. Osservai le dita del cavaliere che scendevano sull'impugnatura della spada e le nocche che si sbiancavano. Ora mi uccide, pensavo, ma non ero per niente terrorizzato, anzi mi sembrava di contemplare la scena dal di fuori, in terza persona. Poi la stretta della mano del procuratore sull'elsa si allentò e, quando parlò, la sua voce non era alterata. Fuori di qui, subito. Disse e furono le ultime parole che gli sentii pronunciare. Raggiunsi la mia cella e rimasi in attesa della mia sorte. Nel tempio la disciplina è molto severa. D'ordinario, un cavaliere che si ribella al suo superiore viene seppellito vivo, tranne il caso che la necessità di dare un esempio non imponga una punizione maggiore. Io ero soltanto un novizio, ma, a mio giudizio, la circostanza era più un aggravante che un attenuante. Poiché, quale fosse la punizione, la trovavo comunque giusta, aspettai 3 giorni rinchiuso volontariamente in cella. Alla fine dei 3 giorni venne a trovarmi Wolfango. Durante il breve discorso che mi fece, Wolfango non mi guardò mai in faccia. Ricordo che ne fui indispettito. Ora penso che fosse imbarazzato e addolorato soprattutto. Mi disse: devi metterti in viaggio. È stato deciso che non è più opportuno che tu resti a Siponto. Capisco. Risposi seccamente, preparo il mio fagotto e me ne vado. L'ordine ha pensato a te. Devi recarti in Toscana, tra Arezzo e Urbino. Farai il viaggio da solo e d'ora in poi potrai contare solo su di te stesso. Molto tempo fa, in una località situata all'interno della penisola, proprio vicino alle sorgenti del fiume sacro dell'Italia, il Tevere, i cavalieri hanno fondato una città alla quale hanno dato il nome del Santo Sepolcro. Ormai è da molto che la città si è resa indipendente ed è un libero comune, ma il suo stesso nome testimonia delle sue origini e Borgo San Sepolcro non ha dimenticato la gratitudine che deve al tempio. Una lettera che ti raccomanda ai maggiorenti della località è stata già spedita e ti precede. Se non altro, hai imparato bene il mestiere delle armi e ciò risulta utile da quelle parti della Toscana. Ti sarà offerta un'occupazione e la possibilità di farti valere. È evidente che, al momento, non sembra che tu sia tagliato al compito di un monaco. Hai l'obbligo di partire immediatamente, senza prendere commiato da conoscenti o amici. Ti viene proibito di prendere acqua o cibo fino a che non sarai ad almeno 20 miglia da qui. Hai l'ordine di non inviare messaggi in Puglia e di non farti più vivo finché tu non sia richiamato. Non porterai più l'abito dell'ordine. Non professerai i suoi riti. Ho capito, continuai a ripetere. Mi sentivo di ghiaccio. Finito il suo discorso, credo che Wolfango volesse aggiungere qualcosa di suo. Lo vidi stringere le mascelle e aprire la bocca un paio di volte, come una marionetta. Forse non era in grado di trovare le parole adatte o, forse, si sentiva legato da qualche proibizione superiore. Io contemplai con calma i suoi sforzi, fermamente deciso a non venirgli in aiuto. E così, alla fine, Wolfango mi volse le spalle e uscì dalla mia vita senza neanche augurarmi buon viaggio. Io raggiunsi la Toscana. Un posto valeva l'altro. L'amarezza che sentivo mi rese particolarmente abile e spietato nel prestare i miei servigi al comune di San Sepolcro, destando l'ammirazione dei borghesi e procurandomi un rapido successo. Costituii un corpo di cavalleria molto addestrato, già la contrada eccelleva per i balestrieri, che, con un paio di fortunate scaramucce, incrementò di gran lunga il prestigio del borgo. Gli anni passarono in seguito prima che me ne rendessi conto ed eccomi diventato anch'io toscano e membro influente del Consiglio della Valle Tiberina. Quando poi si era prospettata l'eventualità della guerra con i Guelfi, ero stato eletto capitano del popolo. Poco ci mancava che mi venisse offerta la signoria. Ora, Wolfango osservava. Sapevo che ti avrei rivisto un giorno, anche se non hai mai voluto mandare tue notizie. Io avrei potuto ribattere che di farmi vivo mi era stato proibito, ma mi limitai a dire. Non credevo che interessasse a qualcuno aver mie notizie. Tutti i mesi, il procuratore si faceva giungere un rapporto su di te da San Sepolcro. Nella sua cortesia, dopo averlo letto, ogni volta me ne faceva un breve riassunto. Abbiamo saputo che ti eri ben inserito nel mondo dei laici e dei borghesi. Un giorno, tuttavia, ci è stato comunicato che eri partito per una sciagurata guerra con i fiorentini e che non eri più tornato. Si diceva anzi che eri morto, ma siccome i cavalieri professi erano certi del contrario, non mi sono troppo preoccupato. M'è stato anzi detto che un giorno saresti tornato e che io sarei stato il primo ad accoglierti. Mi affrettai a chiarire un punto. Non sono tornato di proposito. Sono in Puglia per ragioni ben diverse che per fare visita al tempio. Ho girato alla larga da Siponto ed è soltanto un puro caso se sono passato di qui. Ho perso la strada. Wolfango ha fatto per ribattere, ma alla fine ha abbassato le spalle. L'importante è che tu sia qui, ragazzo, come dovevi e dove ti attendevo. Riposati e mangia qualcosa con me. Poi parleremo. Mi sedetti su di un tronco d'albero, nello spiazzo. Wolfango entrò nella capanna per procurare qualcosa per il desinare. Si muoveva con fatica, come un vecchio. Il pranzo consisteva in farinata di ceci riscaldata su un focherello di legna all'aperto e in castagne secche. Da anni non faccio più molto caso alle prelibatezze del mangiare. Wolfango era piuttosto orgoglioso del pranzo che mi offriva. A qualche centinaio di metri, sul crinale ovest al margine del bosco, vive un gruppo di pastori che provvede a rifornirmi d'ogni cosa, vivande, coperte, olio per illuminare. Più che per le poche monete che do loro, lo fanno per bontà, in nome del Signore. Io osservavo la orrenda cicatrice che gli deturpava la faccia. Lui commentò tranquillamente. È un ricordo dell'ultima battaglia, a San Giovanni d'Acri. C'erano molte cose che mi doveva dire, anche se a me non faceva piacere fargli domande. Chiesi, con sforzo. Come sta il procuratore? Non sai neanche questo? È morto, naturalmente. Tutti i miei signori sono morti e io sono sopravvissuto in quella battaglia. Ecco perché faccio penitenza, in eremitaggio. Però avrei commesso un peccato maggiore se avessi rifiutato di salvarmi, quando mi restava ancora da ubbidire ad un ultimo ordine e, vecchio e logoro, fare ancora un servizio al tempio. Questo servizio implicava di rivederti. Allora, mio padre era morto. Non sapevo se esserne addolorato o meno. Immaginavo da tempo che non l'avrei più rivisto e non avrei più avuto una spiegazione con lui.